Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, eccoci qua raffreddati un pochettino, se ne sta andando anche la voce per il nuovo appuntamento con Punto Bianco Rosso, quello del venerdì, quello ricco di appuntamenti, quello con Ferdinando Vicini, e che diamo subito il benvenuto. Benvenuto Ferdinando.
Buonasera Stefano, buonasera Cristian e soprattutto buonasera ai nostri ascoltatori.
Siamo con Cristian Camilletti, ovviamente.
Ha già presentato Ferdinando questa
ha fatto
un
bene.
Un saluto naturalmente a Ferdinando, un saluto a te Stefano e ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati.
Un appuntamento particolare, quello di questo venerdì, dove dovremmo praticamente iniziare dicendo le partite in programma in questo fine settimana, e invece inizieremo dicendo che non ci saranno partite in programma in questo fine settimana.
Infatti la pagina è bianca, vedi, tutto l'aperta, bianca come la neve che arriverà appunto nel weekend. Eh sì, è stato praticamente diramato il comunicato questa mattina, dove praticamente tutte...
Ti apro che l'abbiamo postato nel nostro sito e nella nostra pagina, quindi a vostra disposizione ve l'abbiamo già messo subito quando ne siamo venuti a conoscenza. E allora eccolo qua il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti per quello che riguarda questo weekend.
Sì, infatti sono sospese praticamente tutte le attività di calcio a 11 prevista nel weekend dal 23 al 25 febbraio causa il protrarsi delle avverse condizioni atmosferiche con la conseguente pessima situazione degli impianti sportivi. Il Comitato Regionale Marche ha disposto che le gare dei campionati regionali di eccellenza, promozione, prima categoria, seconda categoria, junior, allievi e giovanissimi in calendario in questo fine settimana siano sospese. Quindi naturalmente, trattandosi anche di prima categoria, parliamo quindi anche del match tra Chiaravalle ed Anconitana, che domenica non si disputerà alle ore 15 allo stadio comunale della Biagia Nazzaro, praticamente a Chiaravalle. Quindi gara rinviata da destinarsi.
Ed eccola qua infatti la giornata. Andiamo a vedere che se tutto fosse stato regolare, questa sarebbe stata la 23esima giornata, che attenzione, adesso bisognerà vedere quando verrà prevista la giornata di recupero, che sicuramente sarà un'infrasettimanale.
Eh sì, i match che dovevano disputarsi appunto nel corso del weekend per questa 23esima giornata sarebbero stati Portuali Calcio Ancona contro Borghetto, Avis Arcevia Monzano, Borgo Minonna Belvedere, Chiaravalle Anconitana, Falconara 1970 83 Monte Marciano, Le Torri Castelplanio Castelfrettese, Marotta Ponterio, Monserra Osimo Stazione, San Biagio Staffolo. Questi appunto erano i match che dovevano disputarsi nel corso di questo weekend a partire dalla giornata di domani.
Condizioni meteo avverse, si sta divertendo anche il sito che dice sì, al momento quant'è la temperatura in questo momento, ma non è quella attuale la temperatura e la situazione, quella che ha messo tutti in subbuglio è quello che è previsto per la giornata in particolare di domenica. Ma tra altre cose il terreno, Nando, come sarebbe stato domani con tutta la settimana diluvio e controdiluvio?
Sì, beh, le condizioni dei campi di gioco dei tornei interessati, cioè quelli gestiti dal Comitato Regionale Marche, sono già in condizioni critiche. Penso che siccome insomma le previsioni lasciano intendere un ulteriore peggioramento nelle prossime ore, tutto lascia intendere che ove si fossero disputate le partite non solo del campionato di prima categoria, ma tutte quelle relative ai campionati regionali, sarebbero stati ancora peggiori, per cui sia rischi per i calciatori, ma io credo in molti casi anche l'impossibilità di disputare le gare in maniera regolare, per cui una decisione secondo me avveduta. Certo, fa brutto pensare che, consentitemelo, quello che stamattina mi è venuto in mente nel leggere il comunicato, fa brutto pensare che anche l'Anconitana è coinvolta in un problema che col massimo rispetto per tutti, riguarda soprattutto i dilettanti, perché i campi sono quelli che sono, perché ovviamente per esempio in Serie C si gioca regolarmente, e questo insomma riapre la ferita del campionato di appartenenza.
Allora, intanto vi do questa ipotesi che grazie a Daniele Titarelli ci fa sapere per quanto potrebbe recuperare questa giornata. Intanto ci dice, questo è più che altro un vouparlé che ha avuto Daniele con degli organi della FIGC, e in cui praticamente gli hanno riferito che se lo stop sarà di una sola settimana, quindi si riprenderà dalla giornata successiva, quindi il match che l'Anconitana dovrà affrontare al Del Conero contro il San Biagio, e le gare annullate, quelle di domani, verrebbero recuperate mercoledì 25 aprile, che è giornata di festa, quindi nell'infrasettimanale festivo verrà recuperata. Se invece si parla di un'ipotetica bufera di neve e ferma tutto per un'altra settimana, si riparte dalla gara che doveva essere disputata nella giornata di domani, quindi Chiaravalle contro Anconitana. Questo appunto, cioè, sarebbero le due ipotesi.
Tutto slitterebbe di due settimane, due o più settimane in avanti.
Esatto, esatto.
Quindi, con a questo punto slitterebbe anche il termine, la data ultima del termine del campionato.
Esattamente, esattamente. Nulla di ufficiale, questo sono delle indiscrezioni che arrivano dal palazzo, diciamo, della FIGC, grazie a quelli che sono stati le informazioni prese da Daniele Titarelli, e quindi staremo a vedere. Adesso tutto dipenderà appunto dalle condizioni meteo dei prossimi giorni, come andrà a finire, e da lì poi si capirà se potrà essere recuperata nella giornata del 25 aprile tutta la giornata di campionato di questa 23esima giornata, oppure se slitterà ancora, staremo a vedere.
Insomma, questo per
si complica.
Per complicare, anche perché andiamo più avanti, c'è il problema poi dopo dei campi, dell'allenamento, di quello che potrebbero essere manifestazioni previste. Insomma, sono tutte quelle belle variabili a cui siamo abituati. Ieri Nando abbiamo parlato un po' di Vicenza, perché c'era questa situazione un po' simile a quello che abbiamo subito noi nel recente passato, tra le altre cose. Siamo fatti spiegare un po' come stava procedendo da loro. C'è stato quello che noi avevamo auspicato a suo tempo, cioè una galoppata, perché le istituzioni tutti erano dalla stessa parte, per chiedere il fallimento pilotato subito e la messa all'asta che ci sarà a fine mese, probabilmente o questo o del prossimo, però la situazione è quella che è. Anche se partono da quasi 7.000 abbonati, perché Vicenza ha questa grande fidelizzazione, e nessuna azienda locale si è mossa, e quindi grande punto interrogativo. Intanto il sindaco in testa ha cercato di raccogliere fondi per finire al meglio la stagione, però per il futuro grandi punti interrogativi anche da loro.
Sì, grandi punti interrogativi, però la situazione del Vicenza è molto diversa da quella dell'ex Ancona. Io sono pronto a scommettere che il Vicenza troverà il modo di salvarsi, sono pronto a scommettere che in ogni caso, nella peggiore delle ipotesi, ripartirebbe dalla Serie D.
Già tanto loro hanno il discorso che il titolo, come il marchio eccetera, andrà all'asta, quindi già è un'assicurazione. È una situazione che noi conosciamo, che magari nessuno si è fatto vivo adesso per mettersi sulla schiena
nessuna azienda si è fatta viva, perché qui si trattava di rilevare la società con i debiti. Invece con l'asta fallimentare probabilmente uscirà fuori sicuramente qualcuno che darà luogo alla stessa situazione che si è verificata con l'Ascoli, quando l'Ascoli è stata presa da Bellini con la soluzione tecnica del ramo d'azienda. Era l'Ascoli insolvente di Benigni ed è stata poi rilevata da Bellini. Probabilmente accadrà una cosa simile a Vicenza, cosa che qui non è stata invece assolutamente tentata questa via. Vi ricorderete, io tutti i venerdì ammorbavo i telespettatori con l'appello a portare i libri in tribunale, ma questa cosa non si è verificata. Noi abbiamo praticamente per colpa, io lo ripeto, sono stato a questi microfoni, l'ho ripetuto per tutto l'anno scorso, sono stato una campana stonata, perché inascoltata. Chiedevo a Sosteniamo l'Ancona, che era socio, di attivare questa strada, chiedevo anche all'allora amministratore delegato di uscire fuori allo scoperto con questa situazione. Invece si è preferito perdere tempo. Vorrei ricordare che a luglio c'era ancora qualcuno che girava, cioè Miani, insieme ad altri, con l'opzione chimerica di trovare qualcuno che garantisse 400.000 euro per iscriversi al campionato. Ragazzi, cioè, è veramente colpe su colpe, sì, oserei dire, una situazione allucinante. Vi vorrei far vedere invece il video che è stato postato ieri sui social di quello che è accaduto ad Arezzo. Arezzo, altra situazione caldissima. Quando si è presentato ieri in sala stampa, cioè nei giorni scorsi in sala stampa, io il video l'ho visto ieri, in sala stampa l'attuale proprietario dell'Arezzo, che è anche lì in una situazione drammatica, siamo sull'orlo del fallimento, i giornalisti in sala stampa non lo hanno nemmeno fatto parlare praticamente, nel momento in cui il proprietario dell'Arezzo ha provato a dire che aveva affidato ad uno studio di professionisti il mandato per cedere la società. Insomma, ecco, quindi ci sono modi e modi poi per gestire situazioni che purtroppo si moltiplicano, perché altra voce e altra situazione calda è quella del Matera, per cui insomma in Serie C ce ne sono, il Modena è già andata come è andata, per cui non è che sono casi isolati, sono situazioni che si ripetono. Colpevoli secondo me gli organi federali che permettono a queste società di iscriversi, colpevoli naturalmente i dirigenti che fanno il passo più lungo della gamba, o addirittura situazioni in cui, come è successo ad Ancona, ad avventurieri è permesso di gestire, di acquisire la proprietà delle società, che poi finiscono come finiscono.
E di tutto,
però,
questo infatti abbiamo parlato ieri.
Perfetto,
tra altre cose.
Però Stefano,
per le analogie
esatto, però
no, anche non recenti, non ultima, ma anche quelle precedenti.
Però consentimi, il contesto in cui è maturata ed è stata gestita la situazione dell'Ancona dell'anno scorso non ha eguali da nessuna parte.
Assolutamente. E poi abbiamo parlato anche di questa prospettiva lanciata sempre dal sindaco di Vicenza dell'azionariato popolare, perché tra le altre cose sono state messe in campo due operazioni. Una, quella dei seggiolini sponsorizzati, e quindi a file di tre, vuol dire 3.000 euro a seggiolini, a gruppi di tre, con la sponsorizzazione fino a fine stagione. Su quello contava il sindaco di reperire almeno 250.000 euro. E poi il lancio dell'azionariato popolare per inserire un rappresentante all'interno della futura società. Quindi un po' abbiamo cercato di capire un po' anche com'era la situazione, da quello che ci ha detto il nostro corrispondente, insomma, molto freddo anche sotto questa linea da parte sia dei tifosi, che hanno preferito un'altra strada, quella di versare direttamente su un fondo previsto ad hoc, non per il salvataggio, ma in ogni caso per finire la stagione. Quindi hanno preferito versare cifre tra i 30 e i 100 euro su questo conto, che alla fine, fra tutto, hanno raccolto, mi pare, sui 200...
poco più di 200.000
euro, che insomma è una bella cifra.
Parti da una base di abbonati importanti, quindi perciò dico che la situazione di Vicenza è molto diversa. Io sono sicuro che nell'ambito della procedura fallimentare uscirà fuori un possibile acquirente.
Ed è stato inserito anche il marchio all'interno di questa procedura fallimentare per cercare di incrementare, così diceva, il valore,
certo,
dell'asta.
Certo.
E io gli ho augurato che non faccia la stessa fine che ha fatto il nostro Di Marchio, che l'abbiamo trovato poi in Lussemburgo e ci hanno messo 4 anni per farlo ritornare indietro. E questo penso che sia giusto, insomma, augurare che invece tutte le cose vadano lisce. 334 35 20 488 si parte, come detto, dalla situazione meteo che ha bloccato di fatto tutto quello, anzi la Lega Nazionale dei Dilettanti nella nota dice stop al calcio a 11. Tutto quello che riguarda appunto 11 componenti in campo è stato fermato per quello che riguarda la LND, quindi l'elenco è lunghissimo, rimane il futsal che è al coperto e quindi problemi non dovrebbero esserci.
Intanto il nostro Lele dall'Austria ci informa che lì già neviga, anzi neviga, ma neviga. Non fa testo.
E dice ancora Lele, sbaglio, il Matera aveva quel presidente che si diceva essere giovane e rampante, come si è creata quella situazione là?
Si è creata...
Io sorrido perché quando l'ho visto l'anno passato, quando siamo andati per la Coppa Italia, ho visto questo elemento strano, mi sono stupito che fosse il presidente. Oggi,
noi l'anno scorso avevamo poco da stupirci quando ci presentavamo, sì, però, dalle altre parti.
Ti invito a vederlo.
No, lo conosco, cioè, ho visto le foto del presidente, delle immagini.
Ma in azione è un'altra cosa, guarda, credimi, Ferdinando, un spasso.
Ci chiedono notizie per i biglietti, per chi ha già acquistato il biglietto, credo che, come consuetudine, che resti valido per la prossima partita, però magari ci informeremo.
Ho già chiesto, appena avrò notizie,
ok, daremo questa risposta. Ci fermiamo, break pubblicitario per noi, voi state con noi perché
e poi via agli ospiti, tanti oggi.
La serata è lunga e ricca, è molto molto
vogliamo
ricca.
Vogliamo ricordare che alle 7, alle 19.45 avremo anche la finestra sul basket con un ospite importante, dove parleremo del big match di domenica prossima al Pala Rossini fra il Campetto e Matelica, match che
dovrebbe vedere Radio Tua presente, quindi proporvi integralmente questa partita perché insomma siamo a fianco, ma il Matelica siamo sicuri che arriverà con il Nevone
con l'aereo privato
perché la neve parte dall'interno, ci scherziamo sopra, ma qui è tutto da divenire. State con noi perché in chiusura andremo a darvi anche le ultime proprio sulla situazione meteo. State con noi.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Entriamo nel vivo, siamo pronti, caldi, almeno noi che siamo all'interno degli studi di Radio Tua, siamo caldi, voi, beh, se siete a casa o siete in auto siete caldi lo stesso, se siete in giro un po' meno e soprattutto sarete un po' bagnati. Ma andiamo subito, dicevo, nel vivo con il nostro primo ospite, Christian.
Eh sì, diamo il benvenuto sulle frequenze di Radio Tua all'attaccante dell'Anconitana, Emiliano Storani. Buonasera Emiliano, ben ritrovato.
Buonasera Emiliano,
da Ferdinando Vicini.
Come va Emiliano? Ha preso la notizia che domenica non si gioca allora?
Sì, sì, l'abbiamo appresa stamattina dal gruppo che il nostro segretario ha messo la comunicazione della Lega, quindi da stamattina lo sappiamo che domenica non si gioca.
Domani però voi vi allenate regolarmente alle ore 10 allo stadio del Conero, dico bene?
Sì, sì, cioè, abbiamo allenamento sia domani mattina che domenica mattina.
Ah, quindi ok, quindi invece che giocare praticamente vi allenate e niente, quindi sarete poi magari ancora più preparati per il prossimo match. Intanto tu Emiliano come stai, visto che nelle ultime settimane hai avuto qualche acciacco, anche se poi comunque hai giocato, però fisicamente non stavi poi così benissimo?
Sì, ultimamente sono stato un po', ho avuto prima il virus e quindi non ho giocato, poi la settimana delle torri non mi sono mai allenato perché avevo un problema alla schiena, quindi ho avuto un po' d'acciacchi, però adesso sono rientrato bene, quindi spero che questa settimana di sosta mi servirà per allenarmi meglio e rientrare in forma il prima possibile.
Allora, da quando tu sei arrivato, Emiliano, correggimi se sbaglio, perché potrei sbagliare, 4 gol hai realizzato, vero? Con la...
Sì, sì.
4 reti. E, quindi un impatto che, per come ricordiamo in studio, è stato un bel impatto il tuo, quello con la maglia dell'Anconitana. E, anche se, io mi ricordo, tu parlavi nel giorno della tua presentazione allo stadio del Conero, per quanto le tue qualità sono importanti, perché a mio modo di vedere le tue qualità per la prima categoria forse sono sprecate, anzi probabilmente sono sprecate, e, tu arrivavi dallo Spoleto e adesso non so se la giocavi o comunque non giocavi con grande continuità.
No, io là ho fatto tutte le partite, ho saltato solo le prime 3 per squalifica dell'anno prima e basta, ho sempre giocato, quindi...
Però quello che ci fa strano è un giocatore come te in queste categorie.
Lo so, purtroppo nella vita gli errori si fanno, quindi se sto in questa categoria adesso è perché evidentemente merito questa categoria, quindi bisogna rimboccarsi le maniche, non guardarsi indietro e provare a risalire magari con la maglia dell'Ancona.
Ferdinando.
Emiliano, ti faccio una domanda... forse un po' antipatica, però è anche compito nostro fare queste fare le domande. E ti parlo per come ti ho visto io, poi magari tu mi potrai dirmi se la mia impressione è anche confermata dalle tue sensazioni oppure se è solo la mia impressione. Tu sei arrivato e, come diceva Christian, hai avuto un grande impatto e soprattutto nelle prime partite facevi la differenza. Credo forse per motivi fisici, ma io ho notato che invece, diciamo, da gennaio in poi, pur disputando sempre gare sicuramente da sufficienza, però proprio quella nota in più, quella facilità di corsa e soprattutto di creare la superiorità numerica è diventata meno frequente. Motivo tattico, motivo dovuto appunto ai problemi fisici che hai avuto oppure non so, altro?
No, sicuramente sì, all'inizio ho avuto un grandissimo impatto, infatti ero contentissimo di quello che stavo facendo, però dal mese di gennaio in poi sono comunque le mie prestazioni sono scese e sicuramente qualche acciacco sì, ce l'ho avuto. Però forse un calo fisico, perché comunque io, se no, al di là del virus e del problema alla schiena, non ho avuto altri problemi, quindi forse magari un calo fisico che ci può stare nell'arco dell'anno, perché comunque a Spoleto ho fatto tutte le partite, qua comunque ho fatto tutte le partite, quindi magari 3 o 4 partite di riflessione secondo me nell'arco dell'anno ci possono stare.
Sicuramente.
Poi,
Sì, ecco, quindi anche tu hai avuto questa sensazione, insomma, che ci
fosse... Sì, no, quello sì, sicuramente.
E credo magari che sì, per le tue caratteristiche, io credo che con l'arrivo dei... da marzo in poi, insomma, in genere...
I bei campi.
Sì, i campi diventano migliori con l'arrivo della primavera, forse sono i campi dove tu riesci anche ad esprimere le tue qualità tecniche e anche fisiche nella pienezza delle tue
potenzialità. Sì, quello sì, perché a parte che io odio la pioggia e odio il freddo, quindi come persona proprio, quindi sì, sicuramente con quando verranno i campi comunque più asciutti e ci saranno le belle giornate, penso che anche tutta la squadra farà prestazioni migliori.
Ecco, perché poi bisogna dirlo, e io ti ringrazio per la tua sincerità, perché ecco, hai detto le cose come le senti, bisogna dire che anche la squadra ha avuto una certa flessione in questo, diciamo, da Natale in poi, e ci sta, no? In un campionato che una squadra possa incontrare delle difficoltà, e soprattutto anche prima che arrivassi tu c'erano vittorie ampie, scontate, diciamo, invece adesso gli avversari vi rendono la vita difficile, ecco, e abbiamo visto partite risolte nell'ultimo quarto d'ora o negli ultimi 20 minuti, oppure addirittura, ecco, partite nelle quali poi avete sofferto fino alla fine. Però io credo che questo sia dovuto essenzialmente anche al fatto che la squadra abbia accusato proprio una piccola parentesi di flessione anche atletica.
Sì, quello senz'altro, perché come ho detto prima, sia personalmente che a livello di squadra, nell'arco di un anno, quando comunque giocando, anche perché il campionato nostro è un campionato lungo, quindi giocando tutte queste partite, penso che 4, 5, anche 6 partite nell'arco di un anno ci potrebbe anche stare che comunque hai questa pressione. Sicuramente non voglio dare un alibi a noi, ma i campi non ci hanno aiutato, perché a Iesi pure il campo era pesantissimo, anche domenica il campo nostro era pesantissimo, quindi bene o male, se magari non sei al 100%, poi su un campo del genere fai più fatica. E poi sicuramente nel girone d'intorno le squadre comunque tendono sempre a coprirci, perché affrontano l'Ancona, magari l'andata hanno preso magari 4-5 gol, e è normale che il girone di ritorno, non volendo fare figuracce tra virgolette, tendono a coprirsi di più, e comunque secondo me è più dura fare gol.
Ecco, esatto, è più dura fare gol, perché da quello perlomeno che si nota, fino a un certo punto, cioè fino a fine novembre, chi affrontava l'Ancona cercava la strada del pressing, e quindi magari faceva bella figura nella prima mezz'ora o 40 minuti, poi però, come tu mi insegni, pressando alti le energie che
spreco
sono tante, e nel secondo tempo c'era il crollo degli avversari. Oggi questo si verifica più difficilmente, o se si verifica magari nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, non a caso voi avete vinto diverse partite proprio in quell'ultima fase della gara, no? Quindi loro stanno, quasi tutti si chiudono e non vengono a pressarvi alti, e quindi poi diventa più difficile, no, trovare...
Sì, infatti comunque come tutte le partite magari noi giochiamo la palla, la teniamo sempre noi, però le squadre se si coprono facciamo più fatica a fare gol, quindi, e poi comunque come ripeto prima, ci potrebbe anche essere che magari qualche partita fai più difficoltà a fare gol e qualche altra meno,
ma comunque vi affrontano diversamente, almeno sì, io ho notato che dal punto di vista
poi
tattico
comunque per come la vedo io ci manca anche Mandorino, che effettivamente a livello proprio di qualità di gioco a noi secondo me ci fa una marcia proprio,
certo, soprattutto contro avversari come dicevi tu che si chiudono, che fanno densità davanti all'area di rigore, no? Ci vuole il giocatore che magari o sul calcio piazzato o con una giocata, certo, ti apre la strada poi.
Sì, gioca sempre di prima o vede prima la giocata, quindi magari tu fai un taglio, lui te la dà, e c'ha più qualità, magari senza nulla togliere a quelli che stanno giocando adesso, che comunque stanno facendo bene. Però lui...
No, è una questione di caratteristiche, no?
Sì, certo.
Cioè, noi di fatto adesso senza Mandorino giochiamo senza trequartista.
Sì.
È una squadra che gioca con il 4-3-3 sostanzialmente, insomma.
Sì.
E quindi ecco, invece con il trequartista, quando gli altri fanno densità all'indietro, se si riesce a pescarlo fra le linee, poi c'è la giocata che magari ti manda in porta. Ecco, questo.
Certo.
Oggi noi abbiamo un altro tipo di impianto tattico, non potendo disporre di quel tipo di calciatore. Un'ultima cosa ti volevo chiedere, perché non dimentichiamo, noi stiamo ovviamente facendo un po' l'indagine, no, su quelli che sono i motivi di un Ancona che non vince più, perché i tifosi lo dicono, lo chiedono, Ancona non vince più con la facilità della prima parte del campionato, e quindi stiamo evidenziando queste cause, però l'Ancona ha sempre 11 punti di vantaggio sulla seconda, lo dobbiamo dire, e non credo che questo sia motivo di appagamento, no, psicologicamente, cioè che non ci sia più quella spinta, non credo che questo possa essere.
Io penso che non sia così, anzi ne sono veramente certo, perché comunque abbiamo giocato le ultime due partite e, come ho detto prima, su campi comunque pesanti, e abbiamo dimostrato, penso, e tirato fuori anche un'altra caratteristica che non avevamo mai tirato fuori, comunque della grinta, del sacrificarsi per il compagno, e penso che su quel lato queste due vittorie con le Torri e comunque domenica con Marotta abbiano evidenziato anche questo, che comunque andando avanti, quando ci saranno i campi magari meno pesanti e col tasso tecnico che abbiamo noi, mettendoci anche quella cattiveria, quella voglia che abbiamo dimostrato nelle ultime due partite, penso che arriveremo ad essere imbattibili.
Emiliano, io invece ti faccio una domanda per quanto riguarda lo sfogo che c'è stato a parte del presidente nella partita post Borgo Minonna. Lì ricordiamo, la squadra non giocò bene, probabilmente la partita più brutta disputata dall'Anconitana nel corso di questa stagione, e lì il presidente si è fatto sentire, insomma ha fatto il presidente vero e proprio, alzando la voce e dicendo appunto che qualcosa non stava andando per il verso giusto, qualche giocatore magari non stava dando quello che può dare, o appunto si stava un po' tirando indietro, si sentiva un po' appagato. Cos'è cambiato all'interno dello spogliatoio dopo quelle dichiarazioni?
Guarda, secondo me non è cambiato niente, perché comunque il presidente ha fatto quell'uscita lì, e è giusto anche che averla fatta, perché abbiamo pareggiato e abbiamo giocando male, quindi avendoci una squadra così non ti puoi permettere di fare delle prestazioni così. Però visto che comunque penso nell'arco dell'annata ci possono stare, quindi è stato magari più uno sfogo suo personale, perché giustamente lui ha visto una partita indecente a tratti, quindi è giusto che, visto che
tra
il presidente,
scusami
lui...
se ti interrompo, mi pare che tu sei entrato nel secondo tempo in quella partita,
no, ho giocato dall'inizio,
no, mi sbagliavo, sì.
Non l'ho mai struciata, quindi...
Ma quella è stata una partitaccia un po' per tutti. Sì,
ecco perché non mi ricordavo questo, perché non t'ho visto nel vivo dell'azione.
No, ma lì ha fatto bene, perché comunque venivamo a 2-3 partite che non avevamo brillato e magari stavamo sotto poco, e giustamente lui ha voluto fare il presidente e metterci in guardia di quello che era il momento per lui e per la città di Ancona, giustamente. Quindi da parte nostra non è cambiato niente, perché comunque abbiamo capito lo sfogo e siamo ripartiti più forti di prima, nel senso che comunque è stato uno sfogo, secondo me, per migliorarci.
Sicuramente. L'ultime due, veloci, poi ti salutiamo, Emiliano. Sì. Allora, intanto, quanto pesa indossare la maglia dell'Anconitana rispetto alle altre maglie che magari hai indossato?
Pesa, perché comunque cioè, i tifosi sono sempre uno spettacolo da vedere, e bisogna rendere conto comunque a una città come Ancona, che ha visto altri tipi di giocatori, ha calcato altri tipi di palcoscenici, quindi bisogna dare sempre tutto, e primis per loro, perché comunque ci sostengono sempre, comunque col freddo, pioggia, neve, in tutte le condizioni possibili, E poi perché comunque, cioè io personalmente da gusto giocare comunque su una piazza come Ancona, che ti senti, nonostante fai una categoria che comunque non è adeguata alla squadra, però ti senti giocatore.
Certamente. Invece l'arrivo del nuovo direttore generale Domenico Sfrappa, come è stato per la squadra e per te anche?
Allora, personalmente io ci ho parlato 10 minuti dopo un allenamento e era quel periodo che ero un po' sottotono, quindi voleva sapere un attimo le mie condizioni mentali e fisiche.
Anche perché lui ti conosce bene.
Sì, no, lui sì, non so se come giocatore, però a livello di nome mi conosceva, perché comunque lui è umbro, ho giocato 3 anni in Umbria, quindi a livello comunque di nome sicuramente mi conosceva. Però io penso che lui abbia arricchito una società già forte e credo che comunque porterà professionalità e comunque, visto che ha fatto sempre il direttore sportivo in altre categorie, penso che aiuterà l'Ancona a risalire da dove merita.
Bene. Emiliano, noi ti ringraziamo.
Grazie per
messaggio.
La messaggio. Giusto, aspetta un secondo, perché è arrivato un messaggio per te da parte di Gianni Red Bull, che scrive: Mastorani, dato che sei un esterno, dove preferisci giocare? A destra o a sinistra?
Io posso giocare sia a destra che a sinistra. Preferisco giocare a destra perché magari rientro col sinistro, però posso giocare, cioè, è uguale per me.
Quindi per te che è indifferente, ambidestro. Sì.
Tra l'altro Lelli in diverse partite ha invertito gli esterni, no?
Sì, anche domenica.
Esatto. è una buona cosa poter disporre di esterni intercambiabili, perché chiaramente si tolgono punti di riferimento.
Di riferimento, certo.
Perché poi l'avversario ti studia, no? Dopo un po' magari ti capisce, ti manda dall'altra parte e scompagina un po' il dispositivo difensivo dell'avversario.
Ok, ti lasciamo Emiliano, okay, ti liberiamo.
Ciao Emiliano, grazie.
Un saluto e grazie. Ciao. Ciao, ciao.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite, ma attenzione che è solo il primo di una lunga e fitta serie. In annalata qui, in fila, uno dietro l'altro, dal nostro Ferdinando Vicini. Quindi, attenzione, state con noi, preparatevi. 334 35 20 488 e... che dire? Diamo in pubblicità?
Diamo in pubblicità.
Grazie.
Prego. Punto Bianco Rosso.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camicie Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario. Intanto vi informo che anche con Aerobus è messo un comunicato che vi sintetizzo velocemente. Situazione monitorata continuamente anche da parte della direzione di Aerobus, e nel caso di abbondanti nevicate nelle giornate di lunedì e martedì, la Aerobus si è organizzata per garantire al meglio il funzionamento del servizio trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e quindi in questi giorni 3 volte al giorno verranno pubblicati gli aggiornamenti sul servizio, quindi si sta mobilitando tutta la macchina e noi speriamo che poi alla fine non ce ne sia bisogno, però in ogni caso si sta facendo di tutto per non trovarsi impreparati all'arrivo di questo simpaticone da oltre Cortina. Però noi stiamo qua a parlare di calcio e andiamo a trovare invece un altro amico di Radio Tua.
Chi di calcio se ne intende, soprattutto di giovani se ne intende, ovvero Loris Servadio. Buonasera Loris, ben ritrovato.
Buonasera.
Ciao,
buonasera
Loris. Buonasera da Ferdinando, ciao.
Ciao Ferdinando, ciao.
Allora Loris, insomma, questo contatto c'è stato, no, con il DS Sfrappa? Vi siete sentiti?
Ma no, ma noi ci sentiamo...
A parte che vi spesso. Conoscete da tanto, no?
ci sentiamo spesso, voglio dire, è un contatto, per modo di dire, è una chiacchierata tra persone che si conoscono, che si stimano, che sono state un anno insieme e che è nato quindi un rapporto di reciproca fiducia. Domenico è rientrato ad Ancona dopo che secondo me era stato allontanato in una situazione veramente da non raccontare, perché veniva da una stagione bellissima, la squadra era sicuramente proiettata verso delle ottime performance e la società in quel momento ha preso delle decisioni che sono state poi la conseguenza di tutto quello che è successo. Quindi direi che sicuramente l'Ancona ha fatto un bel passo per poter ricominciare a pensare di avere un professionista nella società che ha le capacità per poter gestire una situazione e riportarla il prima possibile nelle posizioni che merita una città come Ancona.
Sicuramente Domenico Sfrappa è un lusso per queste categorie, l'uomo giusto, quindi mi sembra di capire dalle tue parole, per partire in prospettiva di un progetto importante.
Ma io penso di sì, penso che il presidente abbia valutato tutto questo, se la sua scelta è caduta su Domenico, penso che abbia avuto la possibilità di confrontarsi ad Ancona con tante persone che conoscevano Domenico e quindi nessuno gli avrà potuto raccontare cose diverse da quelle che erano state, quindi la considerazione del presidente e dei dirigenti ha fatto in modo che questo connubio potesse ripartire e come ho detto prima spero che questo sia l'inizio di un processo di riqualificazione del calcio ad Ancona.
Loris, una domanda un po' dal sapore amaro, no? Amarogno, diciamo. Tu sei stato il responsabile del progetto che aveva come committente, mettiamola così, Federico Petrolini, no?
Sì.
Col quale tu hai un rapporto consolidato di fiducia, insomma. Non a caso ti aveva scelto per questo progetto che poi, lo ricordiamo, è andato avanti per 4 anni, se non ricordo male, no?
Sì, io sono stato 3 anni, ma Petrolini praticamente aveva iniziato già dall'anno prima.
Sì, quindi complessivamente 4 anni.
Sì, ecco, esatto.
Credo che sia stato, come dire, il progetto giusto nel momento sbagliato, perché si è innestato poi alla fine su una società che è franata per i motivi che tu hai sfiorato prima e che non andiamo a rivangare tutte le volte.
No, assolutamente.
Ecco, forse il progetto Petrolini sulla società attuale sarebbe stato veramente invece un innesto proficuo che avrebbe portato frutti copiosi, perché c'era la possibilità di programmare su, in maniera seria e su un progetto pluriennale, perché credo poi che per lavorare bene sul settore giovanile occorra fare programmi pluriennali.
No, questo è sicuro. Per ritornare indietro chiaramente il progetto, il processo di riqualificazione che era stato avviato nel settore giovanile ai tempi della presidenza di Marinelli, quindi di Petrolini, che dedicava praticamente le risorse per il settore giovanile, era un progetto bello, qualificato ed io dico anche ambizioso per Ancona, perché in 3-4 anni si era riusciti a diventare un'entità importante per il territorio, avevamo riacquistato la fiducia delle società,
anche il prestigio, Loris, perché quello
sì,
conta.
Sì, no, cioè, sicuramente, ma quello che a noi serviva era proprio avere la riqualificazione nel territorio con tutte le società, non solo di Ancona ma anche della provincia e fuori la provincia, perché purtroppo le vicende dell'Ancona del passato avevano lasciato dei segni abbastanza duri da poter appianare. Invece in questi 2-3 anni eravamo riusciti, le società ormai erano collegate con noi, avevamo fatto una bella raccolta di tutti i ragazzi della zona, dei migliori. I migliori erano già scappati, perché le società importanti poi ce li hanno quasi portati via subito. Però comunque il processo era stato avviato e secondo noi poteva portare veramente nel giro di qualche anno ad avere ad Ancona un percorso che mettesse meno in difficoltà quello che poteva succedere magari alla squadra più grande, perché comunque un settore giovanile strutturato, organizzato e fatto bene dà la possibilità, magari in momenti di qualche difficoltà, di poter avere un serbatoio da cui attingere.
Esatto, esatto.
Un binomio questo tra Servadio e Petrolini, che comunque dopo Ancona è proseguito, perché voglio dire, tu sei responsabile del settore giovanile per quanto riguarda la Vigor Senigallia e appunto c'è anche Federico Petrolini.
Ma guarda, qui a Senigallia è iniziato dall'anno scorso un percorso nuovo, una società nuova, un abbinamento tra la Vigorina, che era una società che faceva solo settore giovanile, e una squadra che si era appena avvicinata al campionato di promozioni, che era diciamo una società fatta da un gruppo d'amici, tutti ex Vigorini, che si chiamava Micciulli, che avevano vinto in 4-5 anni, erano riusciti dalla terza categoria ad arrivare in promozione. Si sono unite queste forze, abbiamo chiesto la collaborazione delle realtà economiche della città e chiaramente anche Petrolini una mano in questo senso magari ce la dà. Non è sicuramente esposto in prima persona come lo poteva essere nel progetto dell'Ancona, ma comunque è diciamo che è vicino a noi, e questo già per noi è una cosa abbastanza importante.
Certamente. Loris,
ecco, scusa, la domanda viene
spontanea.
Tu credi che in futuro ci possano essere le condizioni per riportare Federico Petrolini ad essere un partner, comunque uno sponsor di un progetto serio sul settore giovanile ad Ancona?
Ma guarda, io posso solo dire quello che è il mio pensiero, non posso sicuramente dire quale può essere il pensiero di Federico. Io so sicuramente che Federico è anche la famiglia, perché mi ricordo che in quei giorni lo scossone percorse tutta la famiglia Petrolini. E delle vicende che sono successe 2 anni fa sono rimasti sicuramente molto, ma molto male, anche perché loro avevano creduto in questa cosa, si erano esposti come azienda e volevano terminare il percorso per poi addirittura continuarlo. Quindi so che da quel viatico non sarà facile riportarli su una strada che possa vedere magari un impegno in prima persona nel settore giovanile. Qui sta, secondo me, negli attuali dirigenti, quindi nel presidente, vedere se per lui è possibile avere dei contatti con la famiglia e vedere se questo discorso è ripercorribile, perché, torno a ripetere, il danno, ma a livello, come posso dire, anche di persone, perché non, in quel momento nessuno ha pensato ai sacrifici che erano stati fatti, anche al modo con cui si cercava di costruire questa cosa, e credo che in quel momento non c'è stato nessuno che abbia riconosciuto anche il lavoro che era stato fatto, e questo credo che sia stata la cosa che ha lasciato più traccia.
In sostanza vi fu detto grazie, non ci servite più.
Bravissimo, bravissimo, e questo credo che abbia lasciato probabilmente un segno abbastanza profondo. Però, torno a ripetere, tutto passa, tutto può cambiare, e qui credo che gli unici che possono rimettere in discussione queste cose sono gli attuali dirigenti dell'Ancona, può dipendere da loro se c'è una possibilità.
Quindi vi fu detto esplicitamente facciamo da noi per il settore giovanile?
Sì, sì, addirittura penso che perlomeno per quello che successe con me e con Federico non ci fu neanche contatto con loro, con Federico, scusate, con Petrolini, proprio ci dissero qui facciamo noi tutto quello che avete fatto voi, non ci interessa, siamo noi quelli che abbiamo esperienza in questo campo più di voi, e poi
i risultati si sono visti,
tutti hanno capito con che persone poi si sono confrontate e che cosa è successo, insomma.
Quindi no, questo per chiarire, no? Anche per far capire alla gente, a chi ci ascolta. Quindi non fu una scelta vostra, cioè tu e di Federico Petrolini, di lasciare l'Ancona, ma no. Foste no, proprio no, guarda, messi guarda, alla porta.
Una volta per tutte, anche per chiudere questi discorsi, io fui chiamato appena loro arrivarono ad Ancona.
Per loro intendiamo...
Loro intendo Cerminara, ecco, D'Angelo, ecco, tutta questa... Mancini, tutti questi. E la prima domanda che mi fecero fu quella di dire ma se volete rimanere noi siamo disposti qua e là. E io chiesi a loro ma la gestione del settore giovanile cosa succede? Ah no, quella va in capo a noi, quindi chi mette risorse le gestiamo noi, voi se volete potete rimanere, ma pensiamo tutto noi. Quindi è chiaro che di fronte a un discorso
rimanere
di
a far
genere,
cosa allora?
Esatto, esatto. E quindi è chiaro che io dissi subito di no, e dietro a me, quando Petrolini ebbe modo di esprimersi, mi sembra che fece anche una conferenza stampa, spiegò che non aveva avuto da loro nessun contatto e quindi anche lui aveva deciso di abbandonare il progetto.
Eh sì, ricordi bene, ci fu proprio questa conferenza stampa dove appunto Petrolini dichiarò quello che hai appena detto. Loris, invece, andando avanti e facciamo un paio di passi all'indietro, perché torniamo indietro a mercoledì, dove anche tu eri al Don Orione a seguire questa amichevole, questa partita tra l'Anconitana e la rappresentativa Juniores. Hai visto qualcosa di interessante?
Ma... Sì, direi di sì, nel senso che, vabbè, a parte l'Ancona, che credo che stia facendo un campionato sopra le righe, nel senso che ormai si può considerare un campionato finito, quindi i giocatori che hanno partecipato a quest'annata hanno sicuramente svolto un lavoro importante, perché vincere comunque i campionati non è mai facile, a prescindere dal nome o a prescindere dai trascorsi. Quindi direi che in primis ho visto questo e ho visto un gruppo di ragazzi che fra l'altro qualcuno conoscevo, che sicuramente hanno fatto bene. Per quello che riguarda i giovani, la rappresentativa Juniores ha sicuramente qualche ragazzo interessante, e e quindi credo che anche lì per il futuro l'Ancona, non avendo in questo momento nessuna possibilità di poter attingere a un suo serbatoio, deve guardare bene a queste cose, perché magari da lì possono venire fuori per il futuro ragazzi che possono partecipare ai campionati che dovrà fare l'Ancona, perché comunque sono ragazzi giovani e che hanno delle prospettive.
Assolutamente, anche perché poi in prospettiva, visto che già, come tu hai ben detto, il campionato, facciamo i dovuti scongiuri, ma è praticamente quasi che acquisito, il prossimo anno ci sarà il discorso degli under 99-2000, e quindi la ricerca più difficile probabilmente non è tanto andare a prendere gli over, ma prendere proprio degli under all'altezza che possano vestire la maglia dell'Anconitana.
Sì, questo sicuramente, anche perché i campionati, questi campionati qua, io adesso non so, ho letto qualcosa che l'Ancona spera di poter fare l'eccellenza, cose di questo genere, però comunque il discorso degli under esiste, e quindi è un processo da poter tenere presente subito, perché i giovani normalmente fanno una buona parte in questi campionati poi dello sviluppo di quello che può essere la squadra, perché ce ne vogliono parecchi, devono essere tutti all'altezza e molte volte condizionano i risultati delle squadre.
Sì, tra l'altro queste regole lasciano un po' il tempo che trovi, nel senso, però, sì. Però ti condizionano, perché io non penso che siano delle regole un po' ormai superate, no? Perché poi se uno ha un giovane bravo lo fa giocare,
sì,
al di là delle regole.
Infatti, Ferdinando, cioè, il discorso è questo, ormai credo che questo sia un discorso da affrontare anche per le prospettive del calcio italiano. Io credo che possa essere una regola valida anche per incentivare il lavoro che si fanno nei settori giovanili e quindi costringere le società a lavorare nel settore giovanile, se l'indirizzo che si prende è quello di dire devono giocare un 99-2000, ma devono essere giocatori che hanno fatto almeno 4-5 anni il percorso nel settore giovanile della società dilettante. Allora ha un senso, perché allora significa che le società che fanno i campionati di interregionale, di eccellenza e di promozione devono investire nel settore giovanile, perché da lì passa la strada per far giocare fuori quota nelle squadre principali.
Vedi Loris, quello che dici mi trova d'accordissimo, e tra l'altro trova conferma nelle regole che ormai vigono anche ad alti livelli, perché per le squadre che disputano le coppe europee è possibile tesserare in eccedenza rispetto al limite dei 25 calciatori giocatori che sono giovani, ma giovani che abbiano militato nel settore giovanile della stessa società.
Esatto.
Quindi non che tu vai a comprare magari il ragazzo, poi no, ormai almeno a certi livelli si comprano ragazzi delle più svariate provenienze, invece devono essere prodotti del settore giovanile, a prescindere,
sì,
dalla nazionalità.
Ma è giusto quello che hai detto, ma anche e soprattutto perché dietro a queste cose nascono spesso diciamo un mercato poco chiaro e poco credibile, e quindi si dà spazio anche a personaggi che ruotano nell'ambiente calcistico che invece dovrebbero starne molto lontani.
Sì, che diciamo la verità, speculano sui ragazzi,
esatto,
e vanno
Invece con quella regola lì si creerebbe sicuramente una grande prospettiva per i settori giovanili delle società dilettantistiche, e nello stesso tempo si vede anche chi ha la possibilità di lavorare bene e quindi di dare possibilità ai giovani di esprimersi al meglio.
Bene, bene.
Bene, credo che...
Loris, ti vedremo al Del Conero oppure da qualche altra parte a vedere l'Anconitana?
Non lo so, io ad Ancona vengo sempre volentieri, e quindi ho lasciato tanti ricordi, tanti amici, perché quegli anni lì per me sono stati molto, molto importanti. Quindi sicuramente capiterà di vedermi, anche perché poi le persone che ci sono, dal presidente a Federico Montechiari a Domenico, sono amici, e quindi anche a Giuliano Santinelli, che è un mio carissimo amico da tanto tempo, quindi sicuramente quando avrò la possibilità farò un salto sicuramente.
Chiudiamo con questo messaggio che è arrivato da un amico che scrive: spero che Marconi parli con Petrolini per ricomporre la squadra vincente. Petrolini, serva Dio. Ti salutiamo così, Loris.
Grazie per la tua partecipazione e per la tua disponibilità. Grazie Loris.
Ciao, un saluto.
Arrivederci.
Bene, lasciamo Loris Servadio, sempre un piacere sentirlo, parlare di giovani, parlare dei settori giovanili.
A me viene sempre la lacrimuccia quando sento parlare Servadio, perché veramente in quell'Ancona là, quella di Marinelli, il lavoro che fu fatto nel settore giovanile appunto dalla coppia Petrolini-Servadio era un lavoro davvero importante, come non si vedeva da tempo da queste parti.
Un lavoro che poi non abbiamo detto con lui, ma che era impostato su un certo programma che doveva dare i suoi frutti appunto al quinto anno.
Esatto.
Quinto anno che non c'è mai stato, perché quell'esperienza fu troncata dalle vicende che ci ha ricordato in maniera molto chiara, con parole molto molto efficaci, Loris Servadio. Poi l'ambito è stato lo stesso, no? Furono allontanati loro, fu allontanato Domenico Sfrappa, fu smantellata, lo vorrei ricordare, fu completata l'opera smantellando scientificamente l'organico che aveva allenato Cornacchini fino a giugno.
Esatto.
Però quel settore, scusa, tornando un po' indietro, però quel settore giovanile lì non andava bene.
Quale?
Il settore giovanile, diciamo, com'era strutturato? Loris Servadio, cioè la struttura Petrolini Loris Servadio e la struttura Marinelli dall'altra parte. Erano due società praticamente scollegate.
Sì, ma bisogna sempre capire, va bene. Insomma,
cioè, come era strutturato? Io parlo come era strutturato, cioè non era proprio un vero e proprio settore.
Cioè, tu vuoi dire che non era organico alla squadra.
Esatto, e probabilmente quello è anche uno dei fattori negativi che si è pagato nel corso d'opera.
Sì, però di fatto alcuni calciatori prodotti da quel settore giovanile sono poi andati.
Erano grandi, funzionava, era perfetto, però questa amalgama in realtà non c'era.
Ma forse non c'era anche l'amalgama fra le persone, ai vertici, ci vuole poi una comunione di intenti per sviluppare dei progetti in maniera...
Forse se quell'amalgama in realtà ci fosse stata, forse sarebbe stato anche quel tassello in più per Marinelli insieme a tutte le varie storie, insomma, che
io
c'erano.
Io in apertura dicevo... è stata, diciamo, l'organizzazione giusta, innestato però su un contesto societario che non andava.
Esatto,
no?
Quindi... perché siamo partiti, diciamo, giusto per fare la storia e fare nel verso giusto, siamo partiti con un Ancona di Marinelli che aveva azzerato il settore giovanile, cioè non esisteva il settore giovanile.
Marinelli era
una cosa che non aveva storia, non aveva futuro.
Ma
no?
Non perché a caso lui... è stato lasciato del tutto, come dicevi tu, ai margini, cioè come un'altra società.
È un'altra società. Ah, sì,
Io credo invece che il progetto di Marconi, del presidente Marconi, preveda un settore giovanile che sia organico all'anconitana, che non sia esterno.
Direi che è imprescindibile per un futuro, no? Per un futuro.
Da quello che lui ci ha lasciato intendere, la sua intenzione è quella di strutturare un settore giovanile, anzi è fra i punti del programma, c'era il discorso dei campi del Dorico e quello del settore giovanile, sono punti sui quali insieme alla cooptazione di altri sponsor sono i punti sui quali la società sta lavorando.
E ritornando a quel periodo lì, poi andiamo in pubblicità, forse proprio questo fatto che fossero due entità separate in casa tra settore giovanile e prima squadra ha permesso anche a chi è entrato dopo a comandare nella struttura di avere questa cosa ai margini e quindi senza potere poi di aprire bocca, perché se fosse stato interno probabilmente anche Petrolini e chi rappresentava avrebbe alzato un attimino la voce quando qualcuno ha bussato a quella porta.
Ma lì, se ti ricordi, dei dissapori c'erano stati perché sull'impiego dei fondi, perché alcune risorse che erano destinate al settore giovanile erano state poi utilizzate in realtà
per la prima squadra, dirottata la prima squadra. E quindi proprio è quello che è quel nodo mancante. Poi vabbè, sono arrivati gli scienziati e hanno detto
ci pensiamo noi, infatti si è vista la fine che hanno fatto.
Ma noi non capivamo niente all'epoca, loro già avevano sperimentato questa nuova
grande luminario del mercato, Vabbè.
Poi qualcuno invece investì comprando.
Andiamo in pubblicità,
l'armatura
Stefano,
dei cavalli.
Mi sta venendo il voltastomaco a pensare a quei personaggi là.
Però ti dico, qualcuno però pensò bene di investire comprando un'armatura per fare il nostro simbolo a cavallo.
Sì, io sto aspettando ancora il cavallo che doveva arrivare.
No, per fortuna, per ricordi, fortuna no, perché pensa che fine che avrebbe fatto
il cavallo che doveva arrivare ad Ancona.
Bianco.
Il cavallo bianco,
quel
sì.
Povero cavallo, che fine avrebbe fatto se fosse stato anche lui inglobato. So che comunque la natura dovrebbe andare a finire nel famoso purpuri di un'eventuale vendita all'asta e di tutto. Ci dovrebbe essere anche questa bellissima armatura comprata a San Marino.
Punto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
AVV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su avvcompany.srl o scrivi a info@avvcompany.srl.
AVV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto bianco rosso.
19:43 minuti, ben ritrovati con Punto Bianco Rosso, ultimo appuntamento del venerdì. 334 35 20 488 i nostri punti di contatto per SMS e WhatsApp. Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti e Stefano Fera questa sera in studio, e intanto siamo pronti con il nostro terzo
Stefano
ospite.
Fera, seminari zizzania come sempre.
Sempre, ma il tuo ruolo è quello.
Esatto,
quindi
il mio ruolo è quello, agitare le acque quando le vedo troppo calme.
Perché di acqua ne abbiamo vista poca in questi giorni.
Esatto. Meteorologicamente parlando, esatto. Però allora facciamo questa pausa, ora ci fermiamo a parlare di calcio, parliamo invece di un'altra cosa che è importante e che accadrà nella giornata. Poi non è vero che non parliamo di calcio, perché per questa situazione ritorna anche il calcio dentro, perché ci sarà come ospite il calcio. Allora, riprendendo il refrain di nuovo, parliamo di qualcosa che accadrà nella giornata di domenica, che fortunatamente si fa al coperto, quindi non ha problemi di meteo. Ferdinando, introduci tu il nostro gradito ospite.
Sì, l'evento si verifica al chiuso nel Palarossini. Il Pallaprometeo Pallarossini, ed è alle 18 di domenica il big match del campionato di Serie C fra il Campetto, che è prima in classifica, e Matelica, che è seconda. Matelica che è l'unica squadra ad aver battuto in questo campionato il Campetto. Dovremmo avere al microfono Maurizio Marsigliani, che è il coach del Campetto, il coach primo in classifica, il coach della squadra che sta dominando questo campionato. Conoscendolo, starà già facendo gli scongiuri. Buonasera coach.
Ciao Ferdinando, buonasera a tutti.
Avete perso solo con Matelica fino adesso?
Sì, confermo.
Quindi li state aspettando?
Quindi li stiamo aspettando, ovviamente sappiamo che sono un'ottima squadra, costruita anche loro per vincere, per fare molto bene, quindi sappiamo che l'impegno è molto complicato, tra l'altro siamo stati battuti all'andata e quindi a maggior ragione vogliamo rifarci di quello che abbiamo dato nel girone di andata.
Allora, prima di parlare più diffusamente anche dal punto di vista tecnico, perché ci ascolta anche, abbiamo ascoltatori che anche hanno, diciamo, palati fini in termini cestistici, e quindi magari poi ci spieghi un attimo meglio com'è questo avversario, ti chiederei prioritariamente di conoscere lo stato di salute del tuo roster.
Ma noi stiamo recuperando abbastanza bene Luini e Redolf, ci abbiamo avuto in settimana purtroppo Ruini, Fabio, febbricitante, non si è mai allenato e speriamo di poi averlo in campo domenica.
Lui ha avuto l'attacco influenzale a metà settimana, mercoledì credo, vero?
No, sì, però in pratica non si è mai allenato e speriamo almeno di averlo domenica in campo, se non al 100% assolutamente non lo sarà, ma non so, a un 50, a un 30%.
Beh, giocatore cardine, tra l'altro Ruini, lo ricordiamo, un giocatore che è assolutamente
sì,
determinante. Quindi...
Però abbiamo gli altri 9 giocatori, gli altri 11 giocatori che sapranno farsi valere e sopperire alla non completa disponibilità di Fabio Ruini.
Vabbè, che tu saprai sicuramente centellinare poi nel minutaggio e nella gestione delle fasi calde della gara. Ecco, invece parliamo di questo Matelica. Quali sono le caratteristiche del roster?
Matelica è formata da una squadra di giocatori molto esperti di categoria e poi impreziosita all'inverosimile da due stranieri, Cardenas, che è un esterno veramente formidabile, con una grande facilità di trovare una soluzione a canestro, è un lungo che riesce a prendere anche 10 rimbalzi offensivi a partita, e quindi in Baue due giocatori veramente pericolosissimi, e come ti dicevo prima, poi con un roster sicuramente molto preparato, molto, molto pronto e soprattutto molto esperto.
Quindi un avversario, perché voi avete abituato anche il pubblico del Palarossini, ma anche in trasferta, ma ultimamente soprattutto a vincere largo, a vincere senza patemi d'animo, domenica ci sarà il pathos.
Assolutamente, credo proprio di sì, cioè non è una di quelle partite, anche perché Matelica è stata costruita per far bene come noi, quindi noi pensiamo assolutamente a vincere, poi se riusciamo a ribaltare la differenza canestro, sono di 6 punti, ben venga, ma il primo obiettivo è avere un punto più di loro.
Scusami, differenza canestro che è di 3 punti, o sbaglio?
6 punti, 7-8 a 7-2 all'andata.
Quindi occorre vincere di 7 sostanzialmente.
Sì, diciamo che occorre vincere, poi dopo se è di 7 ci va ancora meglio.
Perché forse colpevolmente non abbiamo ricordato la situazione in classifica, il Campetto ha 4 punti più del Matelica, quindi vincendo metterebbe il Matelica a 6 punti, ribaltando la differenza canestri quei 6 punti varrebbero sostanzialmente 8. E quindi nella fase finale del campionato, da qui alla fine, insomma, non è decisiva.
Diciamo che saremo virtualmente i primi con la vittoria più di 6 punti.
Primi, ricordiamo, importante, perché è importante arrivare primi? Arrivare primi significa affrontare nei playoff l'ottava, e quindi avere, correggimi se sbaglio, Maurizio?
No, assolutamente.
Ecco, affrontare l'ottava e poi
la vincente tra la quarta e la quinta.
La quarta e la quinta, quindi avere maggiori possibilità conquistare un posto per quel concentramento nazionale nel quale sarà in ballo poi la promozione in Serie
certo,
B.
Certo.
Quindi
certo.
Partita importantissima.
Sì.
Prima parlavi di degli altri 11 giocatori che sono nel tuo roster. Sì. Io ti ho visto nelle poche occasioni in cui sono riuscito a vedere tutto in parte le vostre partite, ho visto molto minutaggio ai ragazzi, ai giovani.
Ma vedi, quello credo che sia il lavoro che sto facendo da sempre, anche qui alla Zamora, da Zamora Campetto, da 6 anni, anche perché credo, e guarda caso, ce ne sarà sicuramente bisogno domenica con un Ruini in condizioni non ottimali. Ho bisogno che innanzitutto i 3 under più esperti, diciamo Centanni, Paiola e Luini, che sta riprendendo l'infortunio, mi possono dare quel qualcosa in più, e poi anche stiamo iniziando a valorizzare i 2000 e 2001, perché potrebbero anche loro essere utili per l'economia della squadra.
Che li ho visti molto cresciuti dal punto di vista della personalità, perché ho visto, io parlavo di Giombini e di
Zandri.
E di Zandri, li ho visti prendersi tiri non facili, li ho visti cercare soluzioni anche intricate, il che vuol dire che come personalità questo campionato li sta formando.
Ma vedi, sì, sicuramente li sta formando. In più adesso, quest'anno in particolar modo, c'è un gruppo di giocatori senior che gli permette anche di fare le loro scelte, io le condivido, e quindi loro prendono coraggio e si valorizzano. Quindi il lavoro che facciamo è questo, sta dando dei buoni frutti, e soprattutto speriamo che poi ci aiutino, come sicuramente ci aiuteranno, alla vittoria finale.
Maurizio, un messaggio per te dai nostri ascoltatori. La settimana scorsa ti abbiamo visto un po' agitato, spiegaci le tue motivazioni nonostante la squadra sia prima in classifica. Poi viene un'altra domanda, intanto rispondi a questa.
Allora, agitato in partita?
Sì.
Ma in partita perché credo che quando affrontiamo un avversario che oggettivamente non ha le nostre qualità, non dobbiamo affrontarlo con rilassatezza. Se ci sono delle differenze, vorrei farle evidenziare sin da subito. Noi questa qualità, questi extinct killer non ce l'abbiamo, e quindi mi piacerebbe che venga fuori quanto prima.
Io ero piccolino, no? Adesso mi allaccio a quello che dici, e credo che sia fondamentale, perché poi lì si cresce dal punto di vista della mentalità, no? Quello che tu stai dicendo significa che ogni partita, anche la più scontata, bisogna giocarla con la massima determinazione fino alla fine. Io ero piccolino, seguivo il basket in televisione, c'era un allenatore grandissimo che tu conoscerai, che si chiamava Asa Nikolić, e che allenava l'Ignis Varese, che all'epoca dominava in tutti i campi d'Europa. Esatto. E ricordo una finale contro l'Armata Rossa, che era all'epoca uno squadrone russo.
Sergei Bielov.
Bravissimo, Alexander Sergei Bielov. L'Ignis segnò, era finale di Coppa, allora Coppa dei Campioni, l'Ignis segnò il canestro del più 7, credo che mancassero 7 o 8 secondi alla fine, e lui invece di esultare si arrabbiò con Zanatta, che era uno dei giocatori dell'Ignis, certo, perché non era subito rientrato a difendere, mancavano 7 o 8 secondi. Cioè
Io spero che ci fosse stato, non so, l'importanza della differenza canestri, se no fino a quel punto non sono così.
Ma questo dimostra, insomma, come poi la mentalità è fondamentale, certo, certo. Cioè in qualsiasi circostanza viene fuori la mentalità.
Assolutamente.
Seconda domanda, pensi riusciremo a vincere tutte le partite da qui alla fine? Questo è un tifoso esigente.
Noi pensiamo a vincere la prossima ancora, fino ad arrivare al 2 giugno, che sarà quella più importante, 2-3 giugno quelle più importanti. Però pensiamo partita dopo partita.
Questa domanda era firmata Filippo.
Vabbè, grazie. Ciao Filippo.
Allora, coach, in bocca al lupo per domenica. Ci saremo anche noi, ci sarà anche Radio Tua. Noi speriamo che venga tanta gente, e che e quelli che invece per impedimenti oggettivi non riusciranno a venire al Pallarossini potranno ascoltare la diretta dell'incontro sulle nostre frequenze.
Bene, molto bene.
Grazie coach, in bocca al lupo.
Grazie a te Ferdinando, ci vediamo.
Ciao, buona serata.
Buona serata a tutti.
Grazie. Allora lasciamo il coach Marsigliani ai preparativi per domenica, ma domenica dicevamo prima nel preambolo, così da me cianciato, per introdurre, prendere qualche secondo di tempo, diciamo anche la verità, e c'era una cosa importante che sarà presente al match appunto al Pallarossini, ma anzi all'Extra Prometeo, Eliano Rossini, sarà presente anche una rappresentanza dell'Ancona, quindi ci sarà questa delegazione, noi speriamo che sarà abbastanza corposa visto che non gioca, quindi a questo punto potrà essere un po' più,
no? Un po' più robusta.
Robusta, consistente, di giocatori e dirigenti che saranno presenti per vedere questa partita, perché ci sono queste similitudini anche in questo caso, tutte e due le squadre sono costruite e aspirano al salto di categoria.
E tutte e due... hanno perso una sola partita in campionato.
E tutte e due quindi hanno perso una sola partita. Aggiungo di più che mi fa piacere perché questo connubio, perché insomma ad Ancona, diciamo la verità, non sempre, quasi mai, insomma, c'è una vicinanza fra diverse realtà sportive. Invece la presenza dei giocatori dell'Anconitana sugli spalti del Parrocini in occasione di questa partita è bello, insomma, è un segno che insomma c'è anche questo spirito cittadino, che insomma questa voglia di riportare il nome di Ancona in diversi sport su livelli più consoni alla città e al blasone.
Eh sì, ci vuole veramente. Ricordiamo l'appuntamento è per domenica
alle ore 18, Pala Prometeo Extra. Liano Rossini, ore 18, il campetto Globo. Luciana Mosconi contro Matelica, prima contro seconda nel campionato di Serie C di basket, dove si gioca praticamente il primo posto nella regular season.
Allora, qualche minuto per raggiungere il nostro ultimo ospite, un paio
aggiungiamo con diretta su Radio Tua.
Con diretta, certo, su Radio Tua.
Questo, certo, diretta sicuramente.
Su Radio Tua non è sicuramente di poco conto,
no, ed è, diciamo, insomma, la prima volta, Stefano, che Radio Tua trasmette in diretta una partita di basket.
Credo. Di basket, sì, 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 sì. Ci siamo occupati di volley, di calcio 5, di basket no. Per quello che mi ricordo, poi dopo la memoria fa scherzi, quindi
chi meglio di te?
Sei tu che sei tutto di Radio Tua e della vecchia Radio Punto 2, quindi, quindi sei
però la memoria fa sempre scherzi. Quindi,
questo è il segno della crescita di Radio Tua, del fatto che Radio Tua è comunque sempre vicina alla realtà sportive cittadine, allo sport di Ancona, anche in momenti difficili, in momenti in cui non è facile, insomma, ecco,
assolutamente.
Perché poi ricordiamo che anche queste due società che risalgono sono il segno di una voglia, ecco, di riportare sia della dirigenza dell'Anconitana che della dirigenza del campetto, di far rinascere e riportare lo sport anconetano su palcoscenici più consoni al blasone della città.
C'è bisogno, Ferdinando, perché questa città manca dalle grandi competizioni di squadra, intendo, perché poi l'atletica sappiamo come va bene, ma di squadra manca da parecchio tempo a livelli importanti, a livello nazionale. Quindi sarebbe il caso, non soltanto con il calcio, che vabbè è lo sport trainante a livello nazionale, ma ritornarci anche con il basket, appunto. Io mi auguro un giorno di rivedere anche il volley,
certo,
a certi livelli, perché una volta c'era Falconara che,
esatto, Falconara che
lanciava il nome delle Marche, adesso vabbè hai Civitanova con la Lube, però vorremmo qualcosa un po' più all'interno della provincia di Ancona.
Falconara finché non è arrivato ad Ancona.
Chissà perché.
Abbiamo anche Potenza Picena, abbiamo la Lardini, sì. Nel volley, insomma, qui intorno ci sono realtà importanti, però ecco, se una squadra di Falconara o Ancona, insomma, dell'Interland
ci manca, sarebbe
importante. Ricordiamo anche l'esperienza del femminile, che per anni è stata su livelli alti.
La Valce.
Anche dopo, con e come nel basket femminile.
Edil Cost,
esatto,
di cui eravamo sponsor anche noi, all'epoca, Ponte Rosso, giustamente mi ero scordato la Luciana Mosconi, cioè handball, pallamano, che abbiamo seguito per tanti anni, cioè noi ci siamo stati, dai. Però di Ancona, noi ci siamo occupati solo di squadre di Ancona, non ci siamo occupati di squadre al di fuori della città di Ancona,
della cerchia cittadina. No, comunque Ancona deve ripartire nello sport, deve rinascere. E chiaramente il calcio fa da traino, quindi insomma
la rincorsa dell'Anconitana verso categorie più, più elevate è chiaramente poi da traino anche agli altri, perché il nome di Ancona e dell'Anconitana, insomma, deve tornare a primeggiare.
La strada è lunga, lo sappiamo, però l'importante è arrivare poi, e non che la strada si interrompa come è accaduto in passato. Va bene, poi, messaggio. Scusate, ma chi è il proprietario della Stamura Campetto che quest'anno ha una squadra così forte dopo tanti anni? Ferdinando?
Abbiamo spiegato più volte, lo facciamo volentieri anche adesso, che la squadra è forte perché si sono unite le forze. Come dicevamo prima, non sempre nello sport anconetano c'è stata questa tendenza ad unirsi piuttosto a frammentarsi. Invece è arrivato il momento in cui il Campetto, che era una società, e la Stamura, storica società del basket anconetano, ricordiamo anche nazionale, perché la Stamura possiede un numero di matricola fra i primi degli affiliati alla FIP, si sono unite, avevano due squadre di medio livello, unendosi le due società, le due dirigenze, quindi il lato Stamura e il lato Campetto, hanno unito le forze e quindi sono riuscite a mettere insieme questa società che ha basi solide e che ha potuto allestire un roster ambizioso. Però lo ricordiamo, roster ambizioso, e quindi vengo alla squadra forte, costruito rimettendo insieme quasi tutti i giocatori che provengono dal vivaio della Stamurino, dal vivaio Stamurino. Quindi ci sono Ruini, che ormai può essere considerato anconetano d'estrazione, insomma, anche se lui è emiliano, e il lungo straniero Tarolis. Per il resto sono tutti giocatori, e poi c'è Maddaloni, che ha giocato per anni a Senigallia, ma per il resto sono tutti giocatori che vengono dalla scuola, dal vivaio, dal settore giovanile della Stamura,
che storicamente ha sempre avuto un vivaio florido.
Sì, beh, insomma, ci sono in giro, Polonara è, diciamo, la stella, ma ci sono in giro su molti palcoscenici della Serie A e delle serie immediatamente inferiori giocatori usciti dalla Stamura. Ricordiamo poi, per esempio, anche lo sfortunato Simone Centanni, sfortunato perché ha avuto degli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma che era in campo con Siena quando Siena ha vinto uno scudetto. Sì, quindi, insomma, ma poi, ecco, Polonara è un nazionale, ci sono anche altri giocatori, insomma, che sono in giro.
Poi ma ci sono imprenditori anconetani che finanziano?
Sì, certo, sono personaggi, imprenditori anconetani, sono risorse locali, ecco. E c'è stato anche, sono riusciti a mettere insieme anche sponsor, quello storico della Stamura, cioè la Globo, si è unita anche la Luciana Mosconi, e quindi, insomma, anche dal punto di vista degli sponsor hanno costruito un pool valido.
Bene, invece, ritornando al calcio, dopo la parentesi basket, in apertura credo che ci è arrivato un messaggio che ci chiedeva per quanto riguarda chi avesse già acquistato il tagliando.
I biglietti.
Sì, praticamente Daniele Titarelli ci fa sapere che potrà essere riutilizzato poi nel giorno della partita, visto che tanto ci sono anche i timbri.
Ecco, quindi abbiamo dato anche risposta a chi ci chiedeva cosa fare con il biglietto, esatto, acquistato.
Lo potete tenere tranquillamente, poi quando si recupererà la partita è riutilizzabile tranquillamente.
Non riusciamo a collegarci con il nostro ultimo ospite, cosa vogliamo fare? Temporeggiamo, andiamo in sigla, chiedo a voi. E tra altre cose vi avevo lasciato una pagina del Corriere Adriatico di oggi,
sì,
dove c'era appunto un ricordo.
Sì, lo vogliamo ricordare, è scomparso Roberto Ricciotti, grande tifoso dell'Ancona, a 53 anni è venuto a mancare Roberto Ricciotti, appunto, dicevamo che è storico tifoso biancorosso, presente già nel gruppo della vecchia guardia, già dai tempi del Dorico e poi al del Conero, sempre presente fino a qualche mese fa, quando poi la malattia ha avuto il sopravvento, è venuto a mancare ieri pomeriggio nella sua abitazione di via Capodistria. E, ci sono stati domani ci saranno i funerali alle 10:30 presso la sala del commiato al cimitero delle Tavernelle, e quindi i tifosi della vecchia guardia hanno già espresso il loro cordoglio alla famiglia recandosi in visita, e quindi salutiamo anche noi, ci uniamo salutiamo la famiglia di Roberto Ricciotti e ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di questo storico tifoso biancorosso.
Noi riusciamo a raggiungere il nostro ultimo ospite, che è impegnato in un'assemblea pubblica in questo momento, l'assessore ovviamente alla protezione civile Stefano Foresi, che comunque ci aveva anticipato che domani mattina si riunirà il COC per le decisioni ultime da prendere proprio per questo fine settimana, ma soprattutto per l'inizio della prossima settimana. Come avete sentito prima, vi abbiamo dato lettura del comunicato da parte della Conero Bus, che mette già le mani avanti sotto la possibilità appunto di copiose nevicate per la giornata di lunedì e martedì. A questo punto anche il comune sta prendendo in esame azioni da intraprendere proprio per la giornata di lunedì, e quindi è ovvio che si sta parlando anche di scuola, eccetera. Quindi domani mattina riunione del COC, del comitato appunto tecnico operativo, per decidere quelle che possono essere le misure nel caso avvenga appunto questa possibile nevicata. Noi sappiamo che Christian già è pronto con lo slittino, perché sì, già il fuoristrada se l'era comprato, c'ha il gippone, quindi quattro ruote motrici o due?
No, quattro ruote motrici.
Hai quattro ruote motrici, quindi già lui è pronto. Se vedete un qualcosa che sfreccia in bianco-rosso, sappiate già in partenza sono che quello io. È Christian Camilletti, che non è un Babbo Natale in ritardo, ma è lui, perché già si è preparato. E tu, Ferdinando, ti sei preparato psicologicamente, materialmente? Tu farai la corsa.
Io ho gli sci, sì, ma ho anche gli sci in garage pronti, quindi
sci di fondo.
Siccome sono su una collina, sono in alto, abito in alto, inforco gli sci e vado direttamente giù verso il passetto.
E quindi noi ci stiamo preparando per questo inizio settimana, lo prendiamo sempre a ridere. Ricordatevi comunque, se avete acceso in questo momento la radio e ci ascoltate in replica, o siete adesso sintonizzati con noi, che è stato emanato questa mattina il comunicato da parte della Lega Nazionale Dilettanti,
che possiamo rileggere. Perfetto. Naturalmente, perché causa il protrarsi delle avverse condizioni atmosferiche con la conseguente pessima situazione degli impianti sportivi, il Comitato Regionale Marche ha disposto che le gare dei campionati regionali di eccellenza, promozione, prima categoria, seconda categoria, juniores, allievi e giovanissimi in calendario in questo fine settimana siano sospese, e quindi appunto questo weekend non ci sarà calcio per quanto riguarda le categorie dilettantistiche. Solo la Serie D giocherà dove sarà possibile giocare, mentre, ripeto, eccellenza, promozione, prima categoria, seconda categoria, juniores, allievi e giovanissimi, le gare sono state sospese. Poi sarà da capire quando la giornata sarà recuperata. Si può ipotizzare nella giornata del 25 aprile, che è un mercoledì festivo, quindi potrebbe recuperare. Si potrebbe recuperare in quella giornata, oppure recupero un attimino il messaggio che il buon Daniele Titarelli mi ha inviato, cioè ha inviato per farci sapere, ecco, perché se invece si potrebbe ipotizzare una bufera di neve e ferma per tutta un'altra settimana, si potrebbe ripartire anche dalle gare che dovevano disputarsi appunto in questo weekend, quindi Chiaravalle, Anconitana si potrebbe recuperare tra due domeniche.
Secondo me però è da capire insomma come si presenteranno anche gli altri campi, anche se sicuramente saranno in situazioni migliori, ma la possibilità dell'allagamento persiste, perché in ogni caso sono 4 giorni abbondanti,
no, di più
diluvio.
Perché la pioggia è iniziata sabato sera e siamo ormai domani siamo una settimana piena di piogge.
Quindi sì, adesso al momento le massime serie non si sono fermate, però è tutto da vedere poi da domani e domenica come...
Ma poi è la manutenzione dei campi che fa la differenza. Salendo di categoria, ovviamente tu hai l'obbligo di tenere il campo in certe condizioni, quindi ecco, io seguo la Fermana per Corriere dello Sport, la Fermana è a posto, cioè può giocare tranquillamente, non hanno problemi, giocano domani e non hanno problemi, la partita è
al momento sì è in funzione. Stavo controllando appunto, infatti, le altre società che cosa
è
diramato.
Il problema non
finché non c'è la neve, perché
c'è un Sant'Arcangelo San Benedetto.
La neve cambia, no? La prospettiva, però voglio
finché
dire
acqua.
Che la decisione presa dal comitato regionale attiene non al problema neve, attiene alle condizioni dei campi e della tanta pioggia caduta, perché se si dovesse giocare domani o domenica a Del Conero, se non c'è neve si gioca. Sono gli altri campi che non hanno sistemi drenanti, non hanno...
Quattro settimane fa a Ponterio, che era diventata una
appunto,
piscina,
esatto.
All'aperto,
esatto.
quindi possibilità di giocare.
C'è anche un problema di tutela della salute dei calciatori, perché giocare su campi molto compromessi può anche determinare infortuni.
Allora, a proposito di partite a rischio, visto che tocca una marchigiana, ovvero la San Benedettese, che gioca in Serie C, visto che stavi cercando, Stefano, te ne do una al volo, perché è a rischio il match di domani tra Sant'Arcangelo e San Benedettese. A dare la notizia ci ha pensato Gazzetta Rossoblu. La motivazione: la forte ondata di maltempo che ha colpito il nostro paese e reso impossibile o quasi le condizioni del terreno di gioco del Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo di Romagna. Un campo da gioco che ad ora sembra una vera e propria piscina. Quindi, a meno che non vogliano giocare a pallanuoto, allora direi che anche in C qualcosa vedremo che salterà.
Ma è probabile, perché tanto
Che, così, occhio e croce, che se non c'è neve a Sant'Arcangelo si giocherà. Poi vedremo, insomma, comunque.
Quindi ci dicono servirebbero i teloni, servirebbero, ma è quello in caso di neve, perché
anche
con l'acqua...
Tornando al discorso di prima, anche Gravina, all'Arezzo, anche Gravina si è accorto che ad Arezzo stanno succedendo cose turche. Vedi, ho chiesto garanzie per l'Arezzo oggi, al 23 febbraio. Le garanzie lui avrebbe dovuto chiederle a luglio, quando l'Arezzo è stato iscritto al campionato.
È poco ma sicuro. Meglio tardi che mai, qualcuno direbbe. Intanto
di oggi che è stata presentata l'istanza di fallimento, cosa che ancora non è stata fatta l'anno scorso.
Ma no, ancora?
È ancora tuttora. Anche oggetto, no? In una puntata abbiamo spiegato il perché.
Quindi ancora è tutto a divenire, anche questa è una situazione a divenire completamente, ma comunque società allontanata dal calcio che conta. Purtroppo dobbiamo prendere atto di questo, che non c'è storia. Ok, a questo punto ci fermiamo, perché non siamo riusciti a raggiungere il nostro ospite per avere ulteriori dettagli, e impegnato appunto in questa assemblea pubblica, ci ha chiesto qualche altro minuto di ritardo, ma probabilmente, essendo una cosa live anche in contemporanea dall'altra parte, se ci sono domande ovviamente vanno risposte. Grazie a Ferdinando Vicini.
Grazie a voi e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori per la loro attenzione.
Esatto, grazie a Cristian Camilletti, che appunto sfreccerà nel caso di neve a bordo del suo bolide vestito di biancorosso.
Con il bob 4x4 biancorosso, sono pronto. Un ringraziamento a te, Stefano, a Ferdinando Vicini e ai nostri radioascoltatori che ci hanno seguito sempre numerosi anche in questa giornata.
La replica alle 13:10. Attenzione, che se sentite che la replica viene interrotta, purtroppo in campagna elettorale c'è un tassativo che è il passaggio degli spot elettorali. Quindi può accadere, se andiamo lunghi, che veniamo tagliati in replica, ma voi potete trovare tutta la puntata integrale invece sul nostro sito nella sezione podcast. Ciao.
Un saluto a tutti, buona serata.
Buona serata. Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.